Continuiamo un po' la nostra riflessione di queste sere sulle figure della misericordia nella passione. Ci siamo fermati nelle ultime due volte su alcuni gruppi, il gruppo dei discepoli e il gruppo delle donne che accompagnano Gesù lungo la via del Calvario o agli inizi di questo cammino, abbiamo sentito. Questa sera ci fermeremo su un paio di figure invece singole che si trovano sulla strada del Calvario. Stiamo seguendo in particolare il Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca mette molto in rilievo, più degli altri sinottici, il cammino di Gesù verso la croce e segna questo cammino anche con alcuni personaggi, con alcune figure. Abbiamo già incontrato le donne in maniera molto specifica ed è solo Luca che le cita nel cammino verso la croce. E questa sera incontreremo appunto alcuni altri personaggi. Ci sono coloro che conducono Gesù, lo ascolteremo dal testo. Luca non dice espressamente che sono i soldati, lo si intuisce, ma parlerà più espressamente dei soldati soltanto verso la fine del cammino. Lascia intendere in qualche modo che sono coloro che lo hanno consegnato, mette in rilievo particolarmente questo. E poi parla della folla che accompagna il cammino di Gesù, l'abbiamo già sentito parlando delle donne. Ma poi ci fa incrociare anche alcuni personaggi, in particolare il Cireneo, sul quale ci fermeremo, e i malfattori, li chiama proprio così Luca, coloro che fanno il male, che accompagnano Gesù portando loro pure il loro supplizio. E Luca metterà in evidenza, lo incontreremo, soprattutto la figura di quello che noi chiamiamo il buon ladrone, che appunto si pone di fronte a Gesù con un atteggiamento di attenzione, di misericordia. No? Sono figure interessanti, mi pare, perché l'una e l'altra, sia quella di Simone, sia quella del buon ladrone e dei ladroni, sono figure in qualche modo costrette a mettersi sul cammino della croce, ma penso che proprio anche questo ci consegni interesse, compiono misericordia in qualche modo perché sono lì per forza, senz'altro Simone di Cirene lo fa così, il buon ladrone potrebbe comportarsi in maniera diversa, ma lo fa per scelta propria, quella di porre attenzione a Gesù, l'ascolteremo. Mi pare che siano figure che comunque su questo cammino ci consegnano degli atteggiamenti, una misericordia costretta ma anche assunta, una disponibilità che in qualche modo è mediata dalla necessità, ma che diventa anche autentica o che è chiamata a diventare autentica. Vogliamo allora metterci in cammino anche questa sera, e come le altre volte, dopo un brevissimo momento di silenzio, inizieremo con il canto, con la preghiera di Compieta.
Solo tu sei il mio pastore. Yeah.
insieme. Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo. In te, Santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica al termine del giorno. Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore. La tua mano protegga coloro che in te sperano. Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male i figli che hai redenti col tuo sangue prezioso. A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Nelle tue mani è la mia vita, o Dio. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Ascoltino gli umili e si rallegrino, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui, sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida, il Signore lo ascolta, lo riscatta, lo salva e lo prende per mano. State, vedete, buono è il Signore, e beato chi in Lui si rifugia. Chi aveva ricchezze ora avrà fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Pilato rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, Barabba, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci. Perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco? Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori.
Luca, l'abbiamo sentito, riferisce l'episodio della requisizione di Simone di Cirene a portare la croce di Gesù, e lo fa senza commento e senza altri grandi riferimenti, senza il riferimento al fatto, ad esempio, che egli sia il padre di Alessandro e di Rufo, come fa Marco, che scrive per la comunità di Roma, che probabilmente conosce i due personaggi. L'episodio è significativo per diversi motivi. Era abbastanza normale che le truppe romane, o comunque i soldati, requisissero qualcuno, obbligassero qualcuno per sostenere i condannati a morte, o per compiere qualche altra opera simile. Ma qui Luca lo riprende questo fatto non semplicemente per dovere di cronaca, ma anche perché vuole piuttosto scrivere un'icona del discepolo autentico, di colui cioè che, come aveva detto Gesù, prende la sua croce per seguirlo. Il capitolo 9 a tutti diceva: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Ogni giorno. E qui, lungo la via del Calvario, si trova l'ordinario di Simone di Cirene. Siamo a fine mattinata, fra qualche ora inizierà il sabato, e Simone torna a casa dopo i lavori nei campi. In questo frangente è chiamato a cambiare programma, è costretto a farlo. Deve prendere la croce di quel condannato. Così, in qualche modo, vorrebbe lasciare intuire Luca, eppure per il cristiano, per l'uomo, per la donna che seguono Gesù, il prendere la propria croce per seguire Gesù si inserisce nella quotidianità, nella banalità dell'esistenza, nella serietà dell'esistenza, e fa parte di ciò che rende straordinario l'ordinario. È interessante proprio anche il fatto che Simone non sceglie di prendere la croce per aiutare Gesù, è costretto a questo. Luca, tra l'altro, utilizza un verbo che descrive bene la scena e che contiene le idee del prendere, dell'afferrare, del mettere le mani su qualcuno. Simone è costretto a portare la croce, è misericordioso per forza, non per scelta. Si tratta qui di una forma e di una modalità particolare di fare misericordia, quella che passa attraverso la costrizione. Essa certo non nasce spontaneamente, non è immediatamente espressione di libertà. Può però aprirsi alla libertà della scelta, o può essere compresa così dopo. E non cessa allora di poter essere spazio autentico di servizio. Si tratta di quella costrizione che in qualche modo passa attraverso la libertà, che interpella la libertà e che può diventare scelta, che può diventare spazio d'amore. Questa è anche una folgorante immagine della vocazione e della violenza che essa implica. La vocazione, infatti, non è la tranquilla proposta di mettersi alla sequela di Gesù, la vocazione cristiana, o di accompagnarlo nel suo ministero. È una chiamata che non tollera reticenze. È uno strappare l'essere umano al potere del mare, per riprendere le immagini dell'inizio di queste chiamate. Il mare, nella tradizione biblica, ebraica, è segno del male, spesso. È l'abisso che non conosci, l'abisso che può anche afferrarti. Quando Marco aveva narrato la chiamata dei primi discepoli, aveva scritto che mentre passava lungo il mare, Gesù aveva visto Simone e Andrea e aveva detto loro: «Venite dietro a me». Essi, senza la minima esitazione, avevano lasciato tutto per seguirlo. Luca, davanti all'immediatezza della loro risposta, per farla comprendere, aveva inserito la loro vocazione all'interno di una pesca miracolosa, ottenendo l'invincibile forza della parola di Gesù che chiamava, ottenendo l'effetto di dare rilievo a questa parola. Ora, al termine, o quasi, del suo racconto, può riprendere nel tempo di un solo versetto ciò che la vocazione implica. Non è indifferente oltretutto che il primo discepolo effettivo di Gesù, colui che porta davvero la croce dietro a lui, non sia Simon Pietro, ma un altro Simone, che addirittura è di origine cirenaica, un ebreo proveniente dall'attuale Libia. Ci lasciamo guidare anche da una riflessione di Silvano Fausti su questo testo. L'ascoltiamo.
L'avventura toccò, tra tanti che c'erano nella folla, proprio a Simone. Certamente perché appariva il più sprovveduto e l'ultimo di tutti, un debole che non poteva ribellarsi, se no gli sarebbe andata peggio. È sempre il povero Cristo che deve portare la croce. Il cireneo è costretto ad accogliere il dono più grande che possa essere concesso a un uomo: essere compagno del Signore nel momento decisivo della salvezza, essere simile a Lui nel momento più alto della sua gloria. I doni di Dio, specialmente i maggiori, sono confezionati dal caso, spesso malaugurato. Non sono frutto di volontà di carne. Sottratti alla nostra decisione, sconvolgono i nostri piani e ce ne lamentiamo. Al cireneo, onesto lavoratore che torna stanco dal campo per il riposo sabbatico, tocca portare la croce di un disonesto malfattore. Oltre la fatica, la contaminazione che lo esclude dal culto. Lui recalcitra, ma gli è riservato il grande privilegio di aiutare Dio a portare la croce del suo amore per il mondo. Si chiama Simone, come Pietro. Questi aveva detto: «Signore, con te sono pronto ad andare in prigione e a morte». Sapeva e voleva ciò che comporta l'essere discepolo. Il cireneo invece ignora. È costretto e angariato. Essere discepoli non è nostra scelta. È piuttosto un fatto incomprensibile, istintivamente rifiutato. Anche Simone di Giona diventerà discepolo quando sarà nella situazione di Simone di Cirene. Allora andrà dove lui non sa e non vuole, seguendo il suo Signore fino alla morte. Nel cireneo, e in quanti, come lui, portano il male che non fanno, continua la storia della redenzione del mondo. I poveri cristi sono quelli nella cui carne si compie ciò che ancora manca alla passione di Cristo. Sono l'icona vivente del Signore. Quando annunciamo loro il Vangelo, diciamo loro semplicemente la buona notizia che Dio è con loro e che loro è il regno. Gli imposero la croce. È quasi un'investitura. Riceve dall'alto la croce che il Signore per primo ha sollevato e si è caricato sulle spalle. Essa è fatta dal male del mondo. Gesù la porta liberamente per amore. Al cireneo piove dall'alto. È grazia e dono. Può maledire o benedire questo dono. Certamente all'inizio l'ha maledetto. Più tardi lo comprenderà. Questa persona ha una posterità evangelica, nota fino alla Chiesa di Roma. Oltre che di Alessandro e Rufo, è padre di tutti i cirenei della storia. Sua moglie è forse quella che Paolo considererà come sua madre.
Fammi camminare a testa alta, che tutti dicano è il suo amico, e mai abbia da rossire di te, e vedano tutti quanto di te io sia orgoglioso.
Misericordias Domini, in eternum cantabo. Misericordias Domini, in eternum cantabo.
insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocefissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi, invece, lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso». Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò.
Luca, lo dicevamo prima, presenta come partecipanti al corteo verso la croce anche i due malfattori che vengono condotti con Gesù e che lì sul Calvario vengono crocifissi. Luca dice con molta chiarezza che sono crocifissi alla destra e alla sinistra di Gesù. È per sé un'immagine non così pacifica e bella per un uomo che si dice innocente e che si presenta come profeta. È questa però una nuova occasione per Luca per sottolineare la solidarietà di Gesù con gli uomini, soprattutto con gli ultimi della terra, e per leggere qui la realizzazione di quanto aveva detto il profeta Isaia a proposito del servo del Signore: «Io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato tra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli». Paolo, in maniera molto libera e da par suo, riprenderà in qualche modo questa scena, presentando Gesù come colui che diventa maledizione, perché noi possiamo stare dentro e sotto la benedizione. Addirittura dirà di lui che è fatto peccato per tutti noi. Dirà testualmente nella lettera ai Galati: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito. E nella seconda lettera ai Corinzi scrive: colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Sono testi di una forza formidabile, e che ci lasciano intravedere la serietà profonda di questo trovarsi tra i malfattori di Gesù. Non è solo tra i malfattori, porta in sé il male, porta in sé il peccato nostro, porta in sé la violenza e il rifiuto, proprio anche concretamente, materialmente. È l'uomo segnato da questa violenza, che non ha paura ad abitarla, perché possa diventare spazio di libertà e di amore, spezza in sé la forza dell'odio e del male. E al di là delle immagini devote, questi testi sono di una forza unica, travolgente. E se il racconto di Luca riprende sostanzialmente le scansioni e i particolari degli altri sinottici di Matteo e di Marco, il testo di Luca mette in evidenza in particolare ciò che Gesù dice sulla croce, le sue parole. Luca, rispetto agli altri, riporterà più parole di Gesù in croce, quelle parole che rimandano al perdono, l'abbiamo sentito, e quella parola rivolta al buon ladrone, come lo chiamiamo noi. Sono le prime parole di misericordia, quella del versetto 34 relativa al perdono invocato sui carnefici e quella successiva con cui Gesù risponde alla richiesta del secondo malfattore crocifisso con lui. La prima è una parola di perdono, di misericordia, di grazia, e ci rimanda all'anno di grazia aperto dal discorso programmatico di Nazareth. Se i due malfattori crocifissi, uno a destra e l'altro a sinistra, richiamano l'idea di un giudizio, la prima parola di Gesù, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, ci rivela che si tratta di un giudizio di grazia. Gesù sta vivendo quello stile di misericordia e di grazia che è proprio del Padre e che Egli riceve dal Padre e che affida ai Suoi fin dall'inizio della sua missione. Quelle parole che apparivano perfino provocatorie e impossibili, in realtà non facevano altro che dire il suo stile, il suo volto, la presenza dello stile del Padre.
Ma a voi che ascoltate io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue non chiederle indietro. Amate i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato.
Parole dense che ci consegnano uno stile autentico e libero di amore, e che dicono la loro verità proprio qui, sulla croce di Gesù, nel perdono offerto, nel dono di sé, per tutti. Il racconto di Luca riprende poi, in quest'ora decisiva, le tre tentazioni del deserto. Già allora era stato annunciato il ritorno del diavolo al momento fissato. Dopo la divisione dei vestiti con cui i carnefici riducono all'impotenza il condannato, Luca è il solo a notare la presenza del popolo che osserva. Intanto, di fronte a Gesù, tre categorie di spettatori svolgeranno il luogo del tentatore, il ruolo del tentatore, provocandolo non più sulla sua identità di figlio, ma sulla sua missione, sulla salvezza che è venuto a portare agli uomini. Ci sono prima di tutto i capi del popolo, che lo deridono, schernendo il Cristo di Dio che Pietro aveva confessato poco prima, l'eletto che Dio sembra aver abbandonato, ha salvato altri. Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Poi intervengono i soldati, citati qui per la prima volta, che deridono il re dei giudei, ridotto all'impotenza, e gli offrono dell'aceto per spegnere la sua sete, realizzando così ciò che era stato detto e preannunciato in un altro salmo del giusto oppresso: quando avevo sete mi hanno dato aceto. Se lo chiamano re dei giudei, lo fanno ironicamente, suggerisce Luca, come è ironica l'iscrizione che è stata posta sulla croce: costui è il re dei giudei, impotente.
Misericordias Domini, in eternum cantabo. Misericordias Domini.
e la terza presenza, la terza voce. Uno dei malfattori che lo appella come il Cristo. Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Qui è interessante che in tutte queste tentazioni, tra virgolette, ritorna la parola salvare, l'invito a salvarsi. Il criterio con il quale Gesù è disconosciuto con chiarezza è proprio questo, l'impossibilità e l'incapacità a salvarsi. Ma paradossalmente è proprio questa rinuncia a salvare la propria vita per giocare il dono di sé che diventa la grande offerta a tutti del dono, dell'amore, della libertà in maniera autentica. Gesù non cerca qui di salvare se stesso, semplicemente. Lo fa, salva se stesso vivendo il dono, mantenendosi così coerente con il se stesso e con il suo modo di leggere il volto del Padre, che appunto totalmente si dona in lui. Non solo, rinuncia anche a salvare gli altri nel modo che sembrerebbe più normale e naturale. E proprio qui cade la terza tentazione, la prova sulla solidarietà con i fratelli. Sembra che sia incapace di salvare Gesù. Non salva se stesso e non salva gli altri. Non salva la propria vita e non è capace di salvare la vita di chi lo sta implorando. Ma appunto, proprio qui si gioca il dono, proprio in questa impotenza, scelta, con libertà, si dice il dono autentico. È la libertà profonda di non rinchiudere la propria vita su di sé, ma di farla diventare dono, amore, perdono, vittoria sulla violenza. Lo ascoltiamo anche dalle sue parole, dalle parole dette più di una volta nel Vangelo precedente di Luca e anche nel Vangelo di Giovanni, con l'immagine del chicco di frumento che cade a terra. È sempre la stessa logica che si gioca, con una misericordia infinita.
Poi a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna.
Nell'invito a salvarsi per 3 volte ripetuto dai vari personaggi, sono riconoscibili anche i 3 capi d'accusa presentati dagli uomini del Sinedrio contro Gesù. L'autorità religiosa da lui assunta indebitamente, l'istigazione alla rivolta, la potenza messianica che ha rivendicato per sé. Saranno queste oggetto anche di discussioni tra le polemiche del Tempio. In quest'ultima prova, però, Gesù tace. A rispondere sarà uno dei malfattori. Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. A questo punto si pone la seconda parola di Gesù, provocata dal buon ladrone. Egli apre il proprio cuore all'innocente che si è posto per libera scelta nel numero dei malfattori. Volgendosi verso di lui, osa chiamarlo semplicemente lui solo in tutto il Vangelo col nome suo, Gesù, quel nome che porta in sé la salvezza e quel nome che significa Dio salva. E appunto qui la salvezza non è presentata come rapina o come conquista, come qualcosa che poni tu, ma come dono di Dio. E il buon ladrone dirà: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. È uno dei vertici di tutto il Nuovo Testamento, questa preghiera, che dice fiducia e affidamento di sé a un altro, che è nell'impotenza della morte, nel momento drammatico nel quale la propria vita giunge al suo termine. 2 impotenze si incontrano, ma l'impotenza del malfattore fa conto sull'impotenza dell'altro. Si è posta come gesto di misericordia che difende l'innocente Gesù e insieme si fa impotenza che lo invoca, che si appella alla sua misericordia. E fa questo riferendosi a un futuro imprecisato. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. La risposta di Gesù, chiara, riporta invece la prospettiva sul presente, sull'oggi. La preghiera del condannato viene esaudita oltre misura. In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Il termine oggi è messo in evidenza da Luca in maniera chiarissima. Ultimo oggi di una serie di oggi che attraversano tutto il Vangelo, a partire dall'oggi della nascita di Gesù, all'oggi dell'anno di misericordia. Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito con le vostre orecchie, all'oggi di Zaccheo, poco prima della passione. Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. quell'oggi è insieme il con me, che è di una bellezza sorprendente e che rimanda a una vicinanza oltre ogni distanza e che in qualche modo ti lascia dire che è proprio lui, quello spazio di misericordia e di vita che viene offerto. Quell'uomo martoriato, quell'uomo indifeso, che tra poco si consegnerà alle mani del Padre. Vogliamo noi pure affidarci a questo oggi e a questa presenza. E lo facciamo lasciandoci guidare anche da due preghiere di detenuti, riprese dalle preghiere dal carcere. Ci lasciamo prendere per mano da esse, nell'affidarci alle mani di Lui, del Signore Gesù.
Perdonami, come soltanto Tu sai fare, poiché cocciuto peccatore ancora fatico a capire che a tutte le domande amore è la risposta. Mai Ti conosceremo, fuggevole presenza su questa terra dilaniata dal dolore. Persone chiuse nel loro peccato, con la vita come una pietra al posto del cuore. Ti prego, guardaci. Non Ti diremo che fare. Non è questa la vita che hai voluto per noi. Ti prego, raccogli le nostre vite, soffia via il male e consegnacele sanate. Sapremo gioirne.
Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito. Dio di verità, Tu mi hai redento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo, il corpo riposi nella pace. Insieme. Ora lascia, o Signore, che il Tuo servo vada in pace secondo la Tua parola, perché i miei occhi han visto la Tua salvezza, preparata da Te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del Tuo popolo Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Signore, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. E grazie ancora per la preghiera di questa sera. Ci troviamo la volta prossima per fermarci sulla figura di Maria. Riprenderemo il Vangelo di Luca e in parte anche Giovanni. Buonanotte.
In te, Signore, riposiamo, prendendo forza nella notte. Tu ci prepari alla tua aurora, su noi vegliando nell'amore. Si leva già su noi.